Quella che racconteremo è una storia di bugie e di omissioni, una storia in cui il non detto e le mezze verità si sono accumulati per decenni fino a deflagrare come un ordigno di potenza inaudita che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa dell'Est. Io sono Michele Dinnella e questo è Inverno Nucleare. La nostra storia ha inizio 35 anni fa nell'odierna Ucraina, in una cittadina di 50.000 abitanti. Pripyat, questo è il suo nome, è uno dei fiori all'occhiello del governo sovietico, che l'ha fondata pochi anni prima per dare una casa alle famiglie delle migliaia di operai impiegati nella vicina centrale nucleare che fornisce energia a Kiev e a tutta la regione circostante. L'architettura di Pripyat incarna in pieno il modello sovietico. I palazzi, che sembrano ergersi come dei monoliti di cemento in mezzo ai boschi di conifere, sono in realtà all'interno degli alveari brulicanti di vita. Chi soffre di miopia conosce bene la frustrazione che si prova nel cercare di mettere a fuoco un dettaglio senza riuscirci. Ecco, è proprio questo il sentimento che si prova quando si cerca di indagare gli animi di coloro che popolavano quei blocchi di cemento, come se non ci fosse spazio per le esperienze di vita dei singoli, come se queste fossero sacrificabili sull'altare dell'unità e della compattezza. Si tratta di un sentimento che, ahimè, sarà ricorrente all'interno di questa storia, che ha inizio in una notte di primavera, una di quelle notti in cui sbocciano gli amori sotto un cielo puntellato di stelle. Nessuno a Pripyat avrebbe potuto immaginare che quella notte di aprile del 1986 tutto sarebbe cambiato e nulla sarebbe più tornato come prima. Come detto in precedenza, a Pripyat sorgeva una delle più importanti centrali nucleari dell'intera Unione Sovietica, che era dotata di ben 4 reattori che da soli erano in grado di produrre circa il 10% dell'energia elettrica ucraina, oltre a fornire ingenti quantità di plutonio all'industria militare. Il 25 aprile del 1986 era previsto lo spegnimento del reattore numero 4 per normali operazioni di manutenzione. In occasione di questa fermata programmata, si decise di eseguire uno stress test per valutare la tenuta del sistema di raffreddamento in momenti di crisi, simulando uno scenario di improvvisa mancanza dell'alimentazione elettrica esterna. Il test ebbe inizio già in mattinata, ma subì numerosi contrattempi a causa della pressante richiesta di mantenere alti i livelli di produzione di energia elettrica da parte di Kiev. Alle ore 20, non avendo ancora ricevuto il via libera a procedere, il vicecapo ingegnere della centrale, Anatoly Diatlov, stufo di attendere notizie dalla capitale, decise di prendere personalmente la direzione della sala controllo del reattore. Diatlov era uno specialista esperto e capace, dotato di notevoli qualità intellettuali, ma anche con un carattere presuntuoso ed autoritario. Arrivato alla sala controllo, impose da subito le proprie decisioni. Non diede molte spiegazioni ai suoi sottoposti e ordinò di procedere a ridurre ulteriormente la potenza del reattore. Alla mezzanotte, la potenza era scesa da 1300 a 760 MW e alla stessa ora si effettuò il nuovo cambio di turno e subentrò come responsabile della sala controllo Alexander Akimov, un operatore tecnicamente preparato ma non molto esperto dei suoi compiti. Gli altri operatori principali nella sala controllo erano Leonid Doptunov, responsabile del controllo del reattore, Boris Stoliarchuk, responsabile del controllo del sistema delle pompe, ed Igor Kersenbaum, responsabile del controllo delle turbine. Nonostante la giovane età media e la scarsa esperienza, tutti gli operatori presenti in sala erano chiamati ad un compito che forse andava oltre le loro facoltà, ma in particolare Doptunov era incaricato di monitorare costantemente due grandi schermi che indicavano la situazione dei 1659 canali del combustibile di uranio e delle 211 barre di controllo della temperatura. Per motivi mai chiariti, Doptunov commise un errore e introdusse le barre di controllo troppo in profondità, causando un crollo imprevisto della potenza, che raggiunse il livello bassissimo di soli 30 MW termici. Sebbene il calo di potenza fosse vicino al limite ammesso dalle norme di sicurezza, nonostante fosse nota l'instabilità del reattore alle basse potenze, si decise di non eseguire lo spegnimento completo e di continuare l'esperimento. All'1:05 del 26 aprile, come previsto dalla pianificazione del test, furono attivate alcune pompe di alimentazione extra, ma la quantità di acqua immessa superò i limiti di sicurezza, con l'effetto di ridurre ancor di più la potenza del reattore. Al fine di accelerare la risalita della potenza e quindi di affrettare la conclusione dell'esperimento, fu eseguita una manovra disperata. Furono infatti estratte tutte le barre di controllo eccetto 6, ben oltre i limiti delle norme di sicurezza che prevedono di lasciare almeno 30 barre di controllo inserite. La potenza fu così fatta risalire gradualmente fino a 200 MW termici, che sarebbero comunque meno di un terzo del minimo richiesto. L'azione di rimozione manuale delle barre di controllo aveva portato il reattore in una situazione molto instabile all'insaputa degli operatori. La reale attività del reattore era mascherata dall'eccesso di acqua di raffreddamento e non era riportata in alcun modo sul pannello di controllo. Nessuno degli operatori in sala era conscio del pericolo. Questa mancanza di consapevolezza li portò a procedere ugualmente con l'esperimento, nonostante la situazione fosse già critica, innescando così una reazione di surriscaldamento dell'acqua delle turbine e la creazione di una pericolosa nuvola di vapore all'interno del reattore. Pochi minuti dopo, forse accortisi della criticità della situazione, gli operatori azionarono il tasto di arresto di emergenza del reattore, che inserisce tutte le barre di controllo, incluse quelle manuali, incautamente estratte in precedenza. A causa della lentezza del meccanismo di inserimento delle barre di controllo, la procedura di arresto di emergenza causò un rapido aumento della reazione. L'improvviso incremento di temperatura deformò le canaline delle barre di controllo che erano in procinto di essere calate, al punto che le barre si bloccarono a circa un terzo del loro cammino e non furono più in grado di arrestare la reazione. Così, dopo soli 7 secondi dall'inizio dell'inserimento delle barre, la potenza del reattore raggiunse il valore di 33.000 MW termici, una quantità equivalente a 10 volte la potenza normale. La pressione del vapore aumentò fino a causare la rottura delle tubazioni e l'allagamento dei sotterranei. E quando il magma formato dalla fusione del combustibile con le barre di grafite raggiunse l'acqua di raffreddamento, avvenne la prima violentissima esplosione. La copertura protettiva del nocciolo, che era fatta di acciaio e cemento e pesava circa 1000 tonnellate, fu letteralmente lanciata in aria dall'onda d'urto e ricadde verticalmente sull'apertura, lasciando il reattore scoperto. La seconda esplosione fu causata dalla reazione tra la grafite incandescente delle barre e l'idrogeno gassoso. I frammenti di grafite si sparsero nella sala del reattore e tutto intorno all'edificio. Al contatto con l'ossigeno dell'aria, a causa delle altissime temperature dei materiali del nocciolo, nel reattore divampò un violento incendio di grafite che coinvolse anche i materiali infiammabili che coprivano il tetto e altre sostanze chimiche presenti. Secondo il progetto originale della centrale, il tetto del reattore avrebbe dovuto essere costruito con materiale ignifugo, ma all'epoca tale materiale non esisteva. Fu fatto quindi uso di catrame infiammabile e i pezzi proiettati sul tetto del reattore adiacente causarono almeno altri 5 incendi che contribuirono in misura enorme alla diffusione di materiali radioattivi nell'atmosfera. Dopo l'esplosione, nella sala di controllo si creò il panico più totale. Mentre dal soffitto cadevano calcinacci e dai bocchettoni di aerazione fuoriusciva una nebbia grigiastra, Dyatlov, Akimov e Toptunov non riuscirono a comprendere subito la natura degli eventi. Dyatlov decise allora di inviare 2 giovani aspiranti ingegneri, lì presenti in qualità di semplici spettatori, direttamente nella sala del reattore per controllare visivamente le condizioni del nocciolo e completare manualmente la discesa delle barre di controllo. I 2 giovani allievi riuscirono faticosamente a raggiungere i serbatoi del refrigerante, dove si trovarono con l'acqua fino alle ginocchia in mezzo ad un ambiente in totale rovina. Al loro arrivo la sala pompe era completamente distrutta, i serbatoi ridotti in frantumi e il soffitto parzialmente crollato. Abbandonate le macerie dei serbatoi, usciti all'aperto, i 2 avevano potuto vedere dal basso la sala reattore, rendendosi conto per primi delle dimensioni catastrofiche del disastro. Il reattore numero 4, infatti, era completamente frantumato. Il tetto era saltato in aria, una parete era crollata, i serbatoi e le tubazioni d'acqua di raffreddamento erano squarciati e pericolanti e l'ambiente era solcato dalle scintille provocate dai cortocircuiti continui dei cavi troncati dall'esplosione. Dalle macerie fumanti della sala reattore fuoriusciva infine verso il cielo una colonna iridescente di luce bianco-azzurra provocata dalla ionizzazione radioattiva dell'aria, causata a sua volta dall'emissione nell'atmosfera delle particelle radioattive del nocciolo, ormai completamente esposto. Nel frattempo, una folla di curiosi si era radunata su un ponte a pochi chilometri di distanza per assistere al tremendo quanto affascinante spettacolo di luci fosforescenti che si stagliavano nel cielo sopra la centrale. Completamente ignari del pericolo che stavano correndo, pare che nei giorni e nei mesi successivi tutti i passanti si siano fatalmente ammalati, rendendo così quel luogo tristemente famoso e conosciuto come il Ponte della Morte. Gli strumenti di misurazione dell'attività radioattiva a disposizione in sala di controllo erano talmente inadeguati a segnalare la portata di un incidente come quello appena accaduto da convincere Dyatlov che il reattore fosse ancora intatto e da fargli mandare Akimov e Toptunov ad aprire a mano e senza tute di protezione le valvole che immettevano acqua per il raffreddamento del reattore, di fatto condannandoli ad una morte orribile nel giro di 2 settimane. Il primo allarme per i vigili del fuoco fu diramato 2 minuti dopo la prima esplosione. Si segnalava semplicemente un incendio alla centrale nucleare. I 14 pompieri del turno notturno, stanziati in una caserma a soli 500 metri dall'impianto e guidati dal giovane tenente Vladimir Pravik, avevano udito l'esplosione e potevano vedere la nuvola di fumo a forma di fungo che si era innalzata dalla centrale. Giunti sul posto, i pompieri si resero subito conto della gravità dei danni. Videro che il tetto e una parete dell'unità 4 erano distrutti e che infuriava un vasto incendio. Il tenente Pravik, molto impressionato, diramò via radio il segnale di massimo allarme e quindi si diresse assieme alla sua squadra verso quello che restava del reattore 4. Le fiamme sembravano provenire dal tetto della sala turbine e il tenente Pravik fece avvicinare un'autopompa mentre i suoi uomini salivano sul tetto per valutare la situazione. Si trovarono in mezzo a strutture frananti, mentre il bitume del rivestimento si stava sciogliendo. Il tetto della sala turbine appariva cosparso di detriti di uno strano materiale argenteo. I vigili del fuoco, dotati del normale equipaggiamento protettivo, ignoravano completamente i rischi che stavano correndo e credevano di dover spegnere un comune incendio. In realtà, quei detriti erano pezzi di grafite altamente radioattiva proveniente dal reattore esploso. I pompieri della squadra di Chernobyl stavano assorbendo dosi elevatissime di radiazioni. L'incendio sul tetto dell'unità 3 fu controllato entro soli 30 minuti grazie all'atto di valore della squadra. Al termine delle operazioni, i pompieri lamentavano nausea, vomito, cefalea e vertigini e avevano bisogno di un immediato intervento medico. Dovettero essere tutti trasportati all'ospedale di Pripyat, dove il medico di turno e il dottor Belokon comprese da subito che si trattava di avvelenamento acuto da radiazione. Dunque informò le autorità superiori e richiese forniture urgenti di ioduro di potassio. Per loro, però, ci fu ben poco da fare. Quando arrivarono in ospedale, la loro pelle era annerita a causa delle intense radiazioni ionizzanti a cui erano stati esposti. Vennero poi trasferiti a Mosca all'ospedale numero 6, specializzato nel trattamento delle radiazioni. Tutti loro morirono solo 2 settimane dopo, vittime predestinate di esposizioni talmente intense da far diventare blu gli occhi castani del tenente Pravik. Altri, invece, riportarono ustioni interne così severe da presentare ulcerazioni al muscolo cardiaco. Furono addirittura sepolti in sarcofagi in piombo sigillati all'interno di un cavò. Questa misura drastica è stata adottata poiché al momento della morte la radioattività dei loro corpi era paragonabile a quella dei detriti dell'esplosione nucleare. Persino le loro divise, al cui smaltimento non fu prestata la stessa attenzione, avvelenarono numerosi medici e pazienti dell'ospedale di Pripyat, dopo che le infermiere li avevano gettati in un sottoscala. Pare che tali indumenti siano ancora presenti nelle fondamenta dell'ospedale ormai abbandonato e che conservino tuttora un'altissima carica radioattiva. È possibile, infatti, che la radiazione sul tetto del reattore 3 abbia raggiunto, durante l'intervento dei vigili del fuoco, un livello di 3.000 Röntgen all'ora, in alcuni punti anche picchi di 8.000 Röntgen all'ora. Alcuni pompieri avevano assorbito una dose letale di radiazione in appena 4 minuti. Poco prima delle ore 7 della mattina del 26 aprile, gli incendi visibili erano stati domati e il vicecomandante dei vigili del fuoco del distretto di Kiev dichiarò che l'emergenza era terminata e la situazione era tornata sotto controllo. In realtà, anche se il fuoco era stato spento, dal cratere del reattore 4 continuavano ad uscire fumo nero e un misterioso vapore dall'odore strano che si disperdevano nel cielo. L'episodio, nelle prime ore di quella mattina, fu riportato allo stesso presidente del Partito Comunista, Mikhail Gorbaciov, come un generico incendio alla centrale ucraina. Ma questi, apparentemente non informato sui dettagli che nessuno in realtà conosceva in quel momento, non sembrò molto preoccupato. Nella situazione internazionale di guerra fredda che perdurava da decenni, l'Unione Sovietica aveva sistematicamente mantenuto il massimo segreto sui programmi nucleari, civili e militari. Inoltre, non erano state mai divulgate notizie su precedenti gravi incidenti verificatisi negli impianti sovietici. La necessità di mostrare una facciata trionfalistica di successi tecnologici e di realizzazioni scientifiche, di combattere la guerra di propaganda con le potenze occidentali senza mostrare debolezze che l'avrebbero esposta agli attacchi polemici statunitensi e l'esigenza di non rivelare i fallimenti del regime imponevano ai dirigenti sovietici la totale riservatezza su argomenti ritenuti di interesse nazionale prioritario. Nonostante la presenza al potere di una nuova dirigenza guidata dallo stesso Gorbaciov, teoricamente più aperta verso il mondo non comunista, i capi politici non informarono affatto nei primi giorni né la comunità internazionale e nemmeno i propri stessi cittadini sugli eventi di Chernobyl. In questo caso, tuttavia, mantenere riservata la notizia sulla catastrofe era impossibile. La nube radioattiva si stava spostando velocemente e dopo aver raggiunto nella notte del 26 aprile la Bielorussia, proseguì in Lituania e quindi nel Mar Baltico. La mattina del 27 aprile, in Svezia, alcuni lavoratori in ingresso alla centrale di Forsmark fecero scattare l'allarme a seguito della rilevazione di alti indici di radioattività. Si suppose, visto l'elevato livello dei dati, che vi fosse una falla all'interno della centrale e i responsabili cominciarono immediatamente a fare controlli in tutti gli impianti. Assicuratisi che le loro centrali fossero perfettamente in sicurezza, gli svedesi cominciarono a cercare altrove la fonte delle radiazioni e giunsero così fino in Unione Sovietica. Chiesero quindi spiegazioni al governo, domandando perché non fosse stato avvisato nessuno. Dapprima i russi negarono la cosa, ma ormai anche nelle altre nazioni gli anomali livelli radioattivi avevano messo al corrente l'Europa intera che un grave incidente era occorso in una centrale sovietica. Il mondo intero cominciò a fare pressione. E così i sovietici rilasciarono le prime scarne dichiarazioni sull'incidente. Si tratta solo del primo anello di una catena di omissioni e di mezze verità che terrà per anni tutta Europa con il fiato sospeso. In Italia le prime notizie arrivarono solo il martedì seguente alla catastrofe, ovvero il 29 aprile del 1986. Tutti i grandi quotidiani e settimanali nazionali, tra cui il Corriere della Sera, l'Unità, la Stampa, Repubblica e l'Espresso, diedero grande spazio all'incidente. Il ministro per la Protezione Civile Zamberletti dichiarò poco dopo lo stato di emergenza. Fu quindi vietata la vendita di verdura fresca e fu fortemente sconsigliato di somministrare latte ai bambini e di lasciare che questi giocassero all'aria aperta. Come vedremo, infatti, saranno proprio i più giovani a risentire maggiormente degli effetti di questa catastrofe senza precedenti nella storia umana, data la predisposizione di tumori come quello alla tiroide a manifestarsi in soggetti ancora in fase di sviluppo. Questo, però, è solo l'inizio di una lunga e dolorosa trafila che vide il governo di una nazione di 300 milioni di abitanti prima a negare le responsabilità di un crimine contro il genere umano e successivamente collassare sotto il peso delle proprie responsabilità come un gigante dai piedi di argilla. Avete ascoltato Inverno Nucleare, un podcast originale di Michele Dinnella. La produzione del podcast che hai appena ascoltato è al 100% indipendente ed è il frutto di un investimento personale che ho voluto fare per mantenere l'ascolto di questa serie totalmente libero da pubblicità ed accessibile a chiunque e su qualunque piattaforma. Sono consapevole che per te che mi stai ascoltando questi potrebbero rappresentare soltanto 20 minuti del tuo tempo, ma per me questo si traduce in settimane, anzi in mesi di lavoro. Se desideri supportarmi nella creazione dei prossimi episodi e, perché no, anche di serie future, puoi abbonarti al mio canale Patreon tramite una donazione di pochi euro al mese ed usufruire dei contenuti esclusivi dedicati alla mia community. Per saperne di più, ti basterà cliccare sul link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio. Grazie al tuo e al vostro aiuto, sono convinto di poter alzare sempre di più l'asticella della qualità dei prodotti che vi porterò e soprattutto di poter esprimere la mia creatività senza limiti o compromessi. Come sempre, io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.